Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Per parlare di musica e di colonne sonore in particolare, Pivio. Ciao Pivio.
Eccoci qua, ciao ciao.
Senti, la prima domanda non c'entra con le colonne sonore, ma
Bene,
come stanno gli
più bene.
Scortilla? Come stanno gli Scortilla?
Ma gli Scortilla, cioè, allora, gli Scortilla è una storia un po' strana perché allora, gli Scortilla, diciamo, ufficialmente si sono dati un arrivederci a una prossima vita più o meno nell'80. 85-84. Poi in realtà due dei fondatori, cioè Marco Odino e me, hanno continuato a fare dell'attività sporadica, però l'hanno fatta, e fino al punto che di fatto l'anno scorso, poco prima che ci fosse il lockdown, abbiamo fatto uscire un disco, peraltro un disco che ritengo notevolissimo, di inediti, che si chiama Fahrenheit 999, che se vuoi, insomma, capisci bene che messo allo specchio diventa un bellissimo 666. È un disco parecchio catastrofico, dove sostanzialmente i testi sono di Marco Dino, appunto, e tutta l'interpretazione, salvo un paio di chitarre che ha fatto lui per un pezzo, è tutta roba mia, quindi la parte, diciamo, interpretazione vocale e gli strumenti sono tutti suonati da me. Avremmo voluto fare dell'attività di promozione su questo disco, che ti ripeto mi piace molto, ma poi è successo il patatrac e quindi abbiamo dovuto rinunciare. Non escludo che in una formula, diciamo, un po' anomala, alcune di quelle cose che sono presenti in questo disco vado a finire in un concerto che potrei fare io, probabilmente però la prossima estate. Dovrei fare qualche concerto a nome mio, cioè quindi a nome Pivio, con la stessa formazione con cui avevo affrontato nel 2019 un concerto alla Clac di Genova. E lì dentro l'idea è quella di riprendere due o tre brani di quel disco, insomma, in modo che ci sia una sorta di Scortilla 2.0, insomma.
Il continuum, direbbero i latini.
Sì, dove presumibilmente l'unica persona veramente che fa parte di Scortilla sarei io, ma vabbè, però insomma, sarebbe un omaggio comunque a una realtà che tuttora è tale, però ripeto, è un'operazione che ogni tanto si risveglia, un po' come, come un non morto, no? Che ogni tanto arriva la notte e si sveglia. Ecco, quindi questa è la situazione.
Senti, parlando del tuo mestiere di vivere, come diceva il poeta, e ho detto il poeta non a caso, io ho sempre pensato che le colonne sonore fossero sì tanto lavoro perché poi devi stare attento alla scena, eccetera, eccetera, ma che avessero più a che vedere con la poesia che con la prosa. Nel senso, un personaggio, te lo butto lì, l'ispettore Coliandro, ti può far venire in mente un determinato tipo di arie. Dico una sciocchezza così grossa.
Non saprei risponderti perché la poesia è un modello artistico abbastanza preciso. Tendenzialmente le colonne sonore che faccio sono colonne sonore strumentali dove la parola non sempre viene messa in considerazione, ma diciamo che può essere molto poetico scrivere colonne sonore.
Quello intendevo.
Ecco, come può essere anche alta letteratura, sempre parlando però chiaramente chiaramente di espressione che si poggia su elementi non appunto non letterali, ma sonori, ecco. E, non saprei dirti, cioè, diciamo che c'è la possibilità di fare, come del resto si può fare nella poesia e nella letteratura, dell'ottima musica, dell'ottima colonna sonora, e si può fare della pessima poesia, della pessima letteratura, della pessima musica per film, ecco. La mia speranza è quella di, insomma, riuscire a cercare di mantenere sempre abbastanza alta l'asticella, ecco. Io quantomeno ci provo. Non sempre i progetti sono così, diciamo, disponibili già di suo a una partecipazione musicale alta, ecco. Però, insomma, il mio approccio, ed è sempre stato così, è quello di provare a fare sempre la miglior colonna sonora possibile.
Senti, mi parli un po' delle, parlo di TV in questo caso, di due colonne sonore che io ho amato e amo le serie televisive, cioè Distretto di Polizia e Coliandro, appunto.
Beh, Distretto di Polizia è stata la prima nostra, dico nostra perché, come sai, quasi sempre io lavoro in coppia con Aldo Descalzi, è stata la nostra prima serie, quindi la prima serie non si scorda mai. No, tra l'altro è stata molto longeva perché è arrivata all'undicesima edizione, quindi, e ogni volta noi abbiamo cercato di aggiungere qualche elemento nuovo, nonostante la longevità appunto della serie stessa. Peraltro, almeno fino alla quarta, quinta serie, ci siamo sempre comportati in maniera non da produzione seriale, perché si può fare produzione seriale anche nella parte, diciamo, musicale, cioè lavorare in funzione di grandi macro argomenti che possono essere particolari temi, particolari sonorità che vanno a essere, vanno ad identificare alcuni momenti precisi della serie e con il quale si crea una sorta di affiliazione poi anche da parte degli spettatori. In realtà, appunto, come ti dicevo, almeno fino alla quarta, quinta serie, noi abbiamo continuato a lavorare frame by frame, come facciamo per un film, cioè non pensando a strutture, ma pensando in piccolo e poi eventualmente espanso in macro. Solo dalla sesta, se ricordo bene, abbiamo iniziato a lavorare in maniera un po' diversa, perché nel frattempo avevamo accumulato ore e ore e ore e ore e ore di materiale. Tra l'altro, guarda, tu mi fai questa domanda, ma proprio in questo momento, cioè non adesso, ma 15 minuti fa, stavo rimettendo a posto gli archivi fisici con tutti i dischi in cui ho messo da parte tutto il lavoro fatto proprio per Distretto di Polizia, e sono centinaia di dischi, quindi è un lavoro immane. Con invece l'ispettore Coliandro, lì è ancora un atteggiamento ancora diverso, perché per me non è esattamente una serie televisiva, ma è una serie di film TV. Sì. Perché ogni film, cioè ogni episodio in realtà è una storia a sé stante, che ha in comune alcuni personaggi che in qualche modo fanno un po' da collante, no, a tutta l'operazione, che poi sono lo stesso Coliandro e sostanzialmente le persone che lavorano con lui in polizia, ma tutti gli episodi, tutti i film, sono autoconclusivi, quindi necessitano di uno sviluppo musicale dedicato. E quindi io mi comporto sempre con Aldo Descalzi esattamente come se fossero tanti film. Quindi posso dire di non essere arrivato all'ottava serie di Coliandro, ma di essere arrivato al 32, 34esimo film.
Una roba del genere, sì, sì.
Ma sono veramente tanti. E in effetti, se tu vai ad analizzare la musica di tutti i film, effettivamente, al di là di alcuni capisaldi che sono quelli che nascono sostanzialmente nella realizzazione del film pilota, che era stato preparato ben 2 anni prima che andasse in onda, e lì abbiamo fatto un lavoro appunto certosino di gestione di un mondo musicale che poi quello un po' poliziottesco del funky anni 70, no? Riveduto e corretto con diciamo con la mentalità tipicamente italiana dell'epoca, però appunto parte quella base di lavoro che è stato un lavoro pesante, cioè nel senso che abbiamo fatto veramente tanta musica per solo per quel pilota, in un'ipotetica ipotesi, scusa il gioco di parole, di un'eventuale serie. Al di là di quello, poi ogni volta noi cambiamo berretto, per cui cioè, di volta in volta il film assume toni e suoni anche molto diversi. Insomma. Si va dal funk, come ho detto, alla musica sinfonica, alla musica etnica. Ci sono un paio di film che sono stati basati, uno per esempio sulla musica, sui ritmi africani, perché c'è una comunità africana inserita in un contesto, e uno addirittura si basa su una canzone che abbiamo fatto noi, che si intitola Smeret Dance, che è una canzone cantata in Eritreo, confondo sempre l'Eritreo con l'Etiopia, non so.
Accade anche a me, tranquillo.
Esatto, e tutta la colonna sonora suona un po' sempre avvicinandosi a questa canzone, che è una canzone dance a modo suo, ma chiaramente con dei suoni che sono tipicamente di quelle terre.
Senti, ti do quattro nomi di registi con cui avete lavorato tu, sì, e altri, che sono Ozpetek, Comencini, Veronesi e Quartullo.
Chi butto dalla torre, no?
No, io non ne butto nessuno. Almeno talmente bravi. Che tipo di diversità di esperienze c'è stata?
Beh, ecco, no? Ospite con Ferzan abbiamo fatto il primo e il secondo suo film, ma per noi è stato il primo in assoluto, quindi è stata l'esperienza più forte probabilmente tra tutte quelle che hai nominato, perché appunto anche qui la prima non si scorda mai. Poi nel mio caso è stata l'occasione per cambiare proprio vita in maniera definitiva. Io facevo ingegnere, poi dopo quel film lì ho cambiato e mi sono dedicato, cosa che faccio ancora adesso, alla musica applicata dei film.
Fai l'ingegnere del suono delle.
Sì, ma quello in effetti, cioè dal punto di vista della logica dell'ingegnere del suono, l'ho sempre fatto anche in tempi non sospetti, no? Prima con le mie prime attività musicali. Però, insomma, quella è stata un'esperienza pazzesca. Cioè, devo essere molto riconoscente chiaramente a Fez, perché ci ha dato un'occasione che non era assolutamente immaginata, almeno non da me, ecco. E poi, che riguarda gli altri tre, vabbè, Cristina Comencini, abbiamo fatto sostanzialmente delle collaborazioni su un paio di film suoi, non abbiamo realizzato una colonna sonora vera e propria, quindi il mio è stato un lavoro più di cesello su un lavoro fatto da altri. Siamo intervenuti con qualche tema, ma poche cose, insomma, cioè, è stata veramente una collaborazione, cioè, comunque conosco bene Cristina, abbiamo modo a volte anche di rincontrarci, però insomma non la posso certo annoverare tra le esperienze, quelle pregnanti, ecco. No, con Giovanni invece è la cosa diversa, perché già lì, Giovanni Veronesi intendo, perché lì abbiamo avuto soprattutto l'occasione di entrare in contatto con una persona con la quale poi abbiamo invece avuto un frequentazione, abbiamo tuttora una frequentazione molto assidua, ormai siamo amici a tutti gli effetti, che era la sua montatrice, cioè Cecilia Zanuso, peraltro compagna di Enzo Monteleone, con cui anche abbiamo fatto tante cose molto belle. E Quartullo lo ricordo soprattutto per il fatto che è stato il primo film con con cui Aldo ed io abbiamo guadagnato dei soldi, nel senso che il primo film, no, ma è vero, il primo film, cioè quello di Ferdinand, non l'abbiamo fatto gratis, perché per noi era un gioco, cioè non immaginavamo minimamente cosa sarebbe successo dopo. Uh-huh. E solo proprio col film di Pino, Quarturno, Le faremo tanto male, che ci offrono dei soldi per realizzare la nostra colonna sonora. Io ero quasi stupefatto, in realtà, dire, avendo abbandonato il precedente lavoro, che era un lavoro peraltro che mi veniva pagato pure molto bene, insomma, speravo che al più presto riuscissi a trovare un'ulteriore, diciamo, fonte di sostentamento, ed è arrivato proprio con quel film. E poi c'è stata una cosa strana, perché noi venivamo appunto dall'esperienza di Ferzan, che musicalmente era un'esperienza legata soprattutto ai mondi del Mediterraneo, in particolare poi della Turchia, e il tutto, diciamo, in un contesto, se vuoi, più occidentale, no? Che poi è la nostra nascita, no? Quindi era una situazione strana, un continuo passaggio da Oriente a Occidente. E pensavamo che in occasione del film, appunto, Pino ci si chiedesse qualcosa di analogo. Invece lui poi alla fine ci ha chiesto di lavorare soprattutto su gospel e ragtime, che è stata una cosa abbastanza strana, cioè non ce l'aspettavamo, e soprattutto eravamo molto stupiti del fatto che lui avesse cercato noi, cioè quando non avevamo mai dimostrato di avere esperienza in quel campo specifico. Poi lui ci ha dato fiducia, e quella è stata una grande lezione, perché da lì abbiamo capito che per fare colonne sonore è fondamentale, diciamo, calarsi, insomma, in mondi anche che non necessariamente conosci completamente, dove peraltro però puoi sperimentare. Quindi in questo caso abbiamo creato la nostra visione del gospel, la nostra visione del ragtime, magari non troppo purista, ma però funzionava.
E altre esperienze pregnanti quali sono state?
Ma in realtà, cioè, io considero ogni film che faccio una esperienza a sé stante, ed è il motivo per cui appunto ancora continuo a occuparmi di queste cose, perché sennò avrei già abbandonato, se non trovassi ogni volta degli stimoli per rendere quell'operazione un'operazione che ha un senso, no? Quindi, cioè è chiaro che il rapporto che si è creato con i Manetti, per dire, è un rapporto decisamente privilegiato. Con loro abbiamo avuto le più grandi soddisfazioni anche artistiche, perché abbiamo vinto un sacco di premi, i più importanti premi italiani li abbiamo vinti con loro, con due film in particolare, con Song e Napoli e con Amore e Malavita. Quindi è chiaro che loro sono nel nostro cuore e lo saranno per sempre. Adesso noi, tra l'altro, a giorni uscirà un film sul quale noi puntiamo tanto e che è pronto da tanto tempo, ma che non ho potuto vedere ancora la luce per colpa della pandemia, che è Diabolik. Stiamo già lavorando a Diabolik 2 e Diabolik 3. Quindi il 16 appunto di dicembre esce finalmente, salvo sorprese sempre dietro l'angolo, questo film sul quale noi abbiamo puntato tanto, ed è un film secondo me notevole, ecco, anche musicalmente.
Sì. Senti, una curiosità piccola, che ho visto che sei presidente della CEMF.
Sì.
Che cos'è?
La CEMF è un'occasione, diciamo, più unica che rara, perché non mi risulta che nel mondo ci sia un'associazione di compositori di musica per film. Esiste la CEMF, che è un'associazione italiana tendenzialmente, anche se in realtà hanno aderito alla nostra associazione alcuni grandissimi compositori non italiani, Hans Zimmer, per dirne uno, sì, oppure Michael Nyman, sì, oppure Roger Waters, il bassista dei Pink Floyd, che ha fatto questo. Giusto per dirti che appunto ci siamo anche allargati fuori dal nostro territorio, ed è appunto un'associazione che si occupa di tutto ciò che ha a che fare con la composizione di musica applicata per film, per la sala o televisivi e anche per videogiochi, anche se al momento non abbiamo ancora nessun compositore che abbia aderito sotto questa veste. Siamo più di 150, a breve ci saranno le elezioni del nuovo direttivo, io sono presidente da 4 anni, cioè da praticamente da quando è iniziata questa avventura. Abbiamo fatto un sacco di cose interessanti, alcuni concerti di gruppo, nel senso che abbiamo avuto la possibilità di suonare, che so, al Teatro Regio di Torino oppure all'Auditorium di Roma con una grande orchestra in cui venivano eseguiti i nostri brani scelti con una certa logica. Recentemente, quest'anno, abbiamo fatto un concerto necessariamente in streaming, dove hanno partecipato, suonando anche, oltre che dirigendo in alcuni casi, una quarantina di soci ed eseguendo musiche per più di 50 compositori, perché alcuni hanno fatto anche degli omaggi a compositori scomparsi o che comunque non erano in condizione di essere presenti. Ci sono stati diversi omaggi ovviamente a Morricone, che è tuttora e sarà, credo, sempre, perché così abbiamo deciso, il nostro presidente onorario. Non credo che lo cambieremo mai. Quindi diventa un presidente alla memoria, in qualche modo. Poi c'è il presidente quello vero, che in questo momento sono io, ma boh, vediamo, il prossimo anno magari potrebbe essere qualcun altro. Queste 150 persone sono le più attive in Italia. Abbiamo diversi premi Oscar, David Donatello, Nastri d'Argento, insomma, c'è la creme della creme della musica per film.
Senti, hai scritto anche per il teatro?
Sì.
E è un po' diverso rispetto...
Beh, certo. Sì, soprattutto abbiamo lavorato... io ho fatto un paio di cose da solo, ma di solito lavoro anche nel teatro, per il teatro, con Aldo De Scalzi. Diciamo che la nostra collaborazione più fedele è quella con Alessandro Dalatri, con Alessandro Gasman. Sono troppi vicini. No, poi tra l'altro adesso hanno fatto anche un lavoro insieme, quindi che avremmo dovuto tra l'altro fare noi, poi non abbiamo potuto fare. Comunque, Alessandro Gasman, con cui c'è questa continuità appunto che nasce proprio con il Bagno Turco, perché lui era il protagonista. È lì che è nato il nostro connubio, e tutti gli spettacoli teatrali di Alessandro Gasman sono stati musicati da Aldo e me. E adesso tra un po' inizieremo a lavorare su un nuovo spettacolo, che è un'operazione abbastanza particolare, sono due monologhi, e molto complessi. In realtà in questo periodo dovrebbe essere ripartito anche l'operazione Fronte del Porto e l'operazione Il Silenzio Grande, ovvero lo spettacolo teatrale da cui è nato poi il film che abbiamo sempre musicato noi e che proprio in questi giorni ha vinto 2 fantastici premi come miglior regia e miglior attore protagonista, rispettivamente appunto Alessandro Gasman come regista e Massimiliano Gallo come protagonista. Quelle che loro chiamano Chuck, intendo, le altre categorie tecniche in cui veniamo messi ingiustamente, direi, dentro, perché noi saremmo in effetti degli autori a tutti gli effetti dell'opera filmica, quindi dovremmo essere nella parte autoriale. Comunque verranno definiti, credo, a gennaio, quindi chissà.
E ti lascio con un'ultima domanda curiosa. Criptomnesia.
Aspetta che forse... Guarda, combinazione... Sì, ce l'ho qua. Combinazione, ho qua il disco, ma non pensavo di tirarlo fuori, ma perché... No, ma c'è un motivo. Stavo facendo un lavoro proprio relativo a questa ipotetica serie di concerti per la prossima estate. No? Criptomnesia è l'ultimo mio disco solista, appunto. Io vi concedo queste sacche di resistenza in cui sostanzialmente me la canto e me la suono, sono dischi solisti dove normalmente sono l'unico interprete. Poi in realtà qualche amico compare anche in questi dischi. Criptomnesia appunto è l'ultimo disco di una serie di 4-5 dischi in particolare, che poi sono la base appunto di questa mia attività alternativa, che in qualche modo richiama la mia storia passata. Cioè, diciamo che le basi da cui si parte nella realizzazione di questi dischi, e Criptomnesia in particolare, è la mia partecipazione a quella che una volta veniva chiamata la New Wave, negli anni 70, mm-hmm. o come alcuni hanno chiamato anche post-punk. Sono i miei gioiellini, nel senso che io voglio tanto bene a questi dischi, sono i miei figli. Avrei anche in questo caso, appunto, come nel caso degli scottini, avrei voluto poter fare qualcosa per promuovere bene questi dischi. In realtà mi sono limitato alla realizzazione di alcuni video. Adesso prossimamente ne usciranno 3 nuovi da questo album. L'ultimo che è uscito si chiama Blood Like Love, che è una specie di gioco di parole in realtà, che si basa su un'altra canzone che non è mia, che era una canzone di King Joe, che era Love Like Blood, esattamente il contrario. Cioè, criptomnesia significa una specie di malattia, chiamiamola tutti gli effetti di malattia, per cui tu assumi che certi ricordi siano tuoi quando invece non lo sono. In qualche modo tu ti appropri di qualcosa che non è tuo, no? Ma sei convinto che sia tuo, no? E quindi tutto il disco in qualche modo parte da questo concetto, no? Cioè il fatto di avere una sorta di appropriazione di cose di altri, ma non ci sono plagi dentro, cioè tutt'altro. E in più c'è questo gioco che è nato proprio dal fatto che il disco l'ho realizzato in 12 giorni, tutto quanto, al momento in cui l'ho pensato, al momento in cui l'ho completato, proprio alla fine del lockdown dell'anno scorso. Criptomnesia quindi ha questa copertina che, se siamo su un podcast, non si può vedere, però insomma è una maschera. Una maschera, in realtà è un'opera d'arte di Roberto Mignolini. E mi piaceva giocare col senso della maschera, che è diventato ormai di uso comune in qualche modo, no? Nella vita di questo ultimo anno e mezzo. Però io per maschera non intendo le mascherine, diciamo, che ci permettono di salvarci dalla malattia, ma soprattutto mi riferisco alle tante maschere che noi nel corso della nostra vita mettiamo, un po' per salvare noi stessi a volte, un po' per ingannare anche gli altri, insomma, con le maschere facciamo un sacco di cose. Ecco. Questo è il meccanismo. E c'è un brano che si chiama proprio Mask, che racconta i tanti modi in cui noi ci mascheriamo e le modalità con cui lo facciamo e per cosa lo facciamo. È un disco, secondo me, interessante, insomma, cioè, in un mondo diverso probabilmente avrebbe avuto anche un discreto successo, ma questo tipo di musica è diventata troppo di nicchia e si perde quindi in un mare magno di tanta produzione, quindi se non hai la possibilità di fare un minimo di promozione rischia di, insomma, di, non dico di rimanere nel cassetto, ma di non avere la visibilità che potrebbe avere.
Bene. Noi ringraziamo Pivio, dandogli appuntamento a bere un buon bicchiere di vino da qualche parte.
Magari, volentieri, sai che io non dico di no, non dico di no. Ligure mi va bene, perché Ligure si produce del vino ottimo.
Rossese,
ce n'è per così.
Va bene, grazie Pivio, grazie.
Grazie a te e alla prossima. Un abbraccio, ciao.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. alla prossima occasione.